E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
Stai sentendo ansia, un'ansia che ti divora dentro. Le aspettative altrui ti bloccano, hai paura di fare scelte sbagliate, non vuoi doverti pentire delle tue decisioni e quindi non ne prendi affatto. Fai fatica ad addormentarti, ti senti immobilizzato in una sorta di limbo. Questi sono solo alcuni dei sintomi di quell'ansia che ti sta dentro e ti divora da dentro. Ma da dove arriva? Una domanda che spesso non ci facciamo. Ecco, una buona parte di quell'ansia deriva da cose che probabilmente neanche ti ricordi e probabilmente dovresti renderti conto che quell'ansia non ha a che fare con te, ma con cose, persone ed eventi del tuo passato che hai casualmente incontrato nel momento sbagliato, nell'umore sbagliato e che oggi impatta in modo negativo sulla tua vita e devi rendertene conto. Quindi parliamo di questo quest'oggi. È un argomento delicato, importante, lo trattiamo come sempre dopo la sigla.
Apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un daily cogito alla volta.
Stai cercando una scuola di pratica filosofica o di filosofia pratica che proponga lezioni online con docenti ed esperti, ma anche esperienze dal vivo con corsi e seminari, che segua un programma originale che fornisce strumenti concreti per migliorarsi e crescere e che ti metta a contatto con una community curiosa con cui confrontarsi ogni giorno? Beh, l'hai trovata. Quella è la Cogito Academy e le iscrizioni sono aperte fino al 1° maggio. Quindi, muoviti! Prima di cominciare la puntata, lasciate che vi mostri una cosa bellissima. Come sapete, mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni della Cogito Academy. E proprio in questi giorni è arrivata la Cogito Box, che è questa scatola che tutti i partecipanti di livello ricercatore superiore riceveranno nei prossimi giorni a casa. E nella Cogito Box ci sono tante cose interessanti. Come vedete, uno la apre e dentro ci sono un taccuino, una penna, la spilla di Daily Cogito e poi questi oggetti un po' strani che sono i Koji Token, che sono letteralmente monete d'argento che permettono di partecipare agli eventi dal vivo della Cogito Academy. Sono non NFT, ma NNFT, non fungible tokens. Sono dei token che uno riceve, ne riceve 2 o 4 in base al livello dell'Academy e che può portare ai videocorsi, ai seminari per partecipare, oppure può collezionarli o può regalarli al fratello, alla sorella, al collega perché lui non può partecipare. Questa è la Cogito Box ed è un oggetto meraviglioso. Dentro c'è anche il mio ultimo libro, autografato e dedicato. E insomma, se volete sapere come accappararvi questa box, andate su cogitoacademy.it e non perdete l'opportunità, perché qui ci sono queste monete pronte per arrivare a voi. E insomma, poi ci aspetta un'avventura straordinaria con la Cogito Academy. Ma adesso veniamo alla nostra puntata. A inizio Novecento, Freud comprende una cosa fondamentale, che per capire il perché tu ti senti così in questo determinato momento della tua vita, devi scavare e capire quello che ti è successo normalmente durante l'infanzia, la primissima infanzia. Infatti il modo con cui i tuoi genitori, il tuo ambiente, l'educazione, i nonni, i maestri si sono comportati nei tuoi confronti ha avuto un impatto determinante su come tu oggi ti senti. Hai un certo carattere, hai delle idee, hai una visione, prospettiva, hai delle ansie, delle angosce, dei traumi. Tutto quanto per Freud è legato a quel momento proprio malleabile della vita, quello che viene chiamato l'imprimatur, cioè quel momento in cui qualcosa lascia traccia, l'imprinting. Ecco, quell'imprinting in te ha avuto degli effetti. Noi, quando sentiamo questo ragionamento, considerandoci persone normali, siamo convinti che tutto questo sia legato a cose macroscopiche, a cose che risaltano allo sguardo. Il complesso di Edipo, quindi persone che sviluppano delle problematiche anche psicologiche fondamentali, in qualche modo dovrebbero essere costrette a scavare nel passato. I serial killer, che ovviamente sviluppano certe ossessioni in virtù proprio di quei traumi, eccetera, eccetera, le cose macroscopiche. Ma in realtà questa idea di Freud ha a che vedere con la quotidianità e la normalità di tutti noi. Hai delle ansie, per esempio, ansie che tutti quanti in qualche modo vivono, e non credi di potercela fare agli esami universitari. Se ti metti a scavare, questa convinzione, questa opinione che hai del tuo stato attuale può essere legata, ad esempio, al fatto che a 6 anni tuo padre, dopo una grossa delusione sul lavoro, dopo una grossa difficoltà sul lavoro o anche a livello emotivo, con te che gli chiedevi quel giocattolo che volevi tanto, tanto, tanto fortemente e facevi qualche capriccio per averlo, ti ha urlato addosso dicendoti «Sei un buon a nulla, capace solo di frignare». E questa cosa, che apparentemente magari è insignificante, mette radici e si sviluppa nell'opinione che tu oggi hai di te stesso, che sei un buon a nulla, che in realtà non ce la farai l'esame di filosofia teoretica e che magari dovresti mollare oppure non dare l'esame e mentire a tutti. E questo ti aumenta le ansie. Oppure sei insicuro del tuo talento, sei un artista, sei un creativo, sei un cantante, un musicista, sei insicuro del tuo talento. Temi di essere solo un imbroglione, hai la sindrome dell'impostore, anche se intorno a te tantissima gente ti ammira fortemente. È possibile, fra le tante opzioni, che un professore delle medie, per via di una depressione non ben curata, continuasse a deprimere i tuoi tentativi di risolvere problemi ed eccellere nella tua classe. E quindi l'atteggiamento di quel professore ti abbia in qualche modo convinto che il tuo talento non sia poi una roba così speciale. Potrei fare 1000 esempi, anche legati alla mia vita o alla vita delle persone che conosco, ma ho preso questi esempi un po' generici. Per dire questo, ci portiamo dietro spesso le reazioni inconsulte, emotive, irrazionali delle persone che decenni fa avrebbero dovuto essere più delicate nei nostri confronti. E una buona parte dei pregiudizi che abbiamo su noi stessi li dobbiamo proprio a tali avvenimenti. E la domanda che non abbiamo mai il coraggio di farci è: che cosa devo fare? E che cosa fare non significa come cancellare l'ansia, ma da cosa derivano queste ansie? Allora vorrei proporvi qualche ragionamento utile a riguardo, non prima di avervi ricordato che se tu non hai grande stima dei tuoi talenti, se tu magari vivi queste ansie qua, un ottimo modo per affrontare, per costruire un'opinione migliore di te stesso è quella di studiare, imparare cose nuove, lanciarti nella creatività, per esempio con lo sponsor di oggi, Cambly. Cambly infatti è l'applicazione perfetta che ti permette di imparare e migliorare nell'uso della lingua inglese. Come? Attraverso smartphone o computer. Grazie a Cambly infatti puoi entrare in contatto con insegnanti in madrelingua inglese che ti possono parlare dell'inglese letterario. Vuoi per esempio leggere in originale Tolkien, Lovecraft, Shakespeare? Cambly è il docente giusto per te. Hai bisogno di migliorare l'inglese commerciale perché hai un colloquio di lavoro con quella multinazionale? Cambly ha il docente giusto per te. Vuoi studiare nell'università della tua città chimica, ma in inglese perché vuoi andare a lavorare all'estero? Troverai il docente giusto per te. Cambly segue i programmi e gli esercizi e tutti i regolamenti internazionali nell'insegnamento della lingua inglese e ti permette di migliorare proprio nell'uso di questa lingua. Puoi anche riascoltare le tue lezioni, quindi puoi ascoltare i tuoi difetti di pronuncia e migliorarli e avere un sacco di esercitazioni proprio per padroneggiare meglio l'inglese. E grazie al nostro codice sconto puoi avere accesso a Cambly per un anno a un prezzo veramente imbattibile. Quindi inizia oggi a usare Cambly perché potrebbe essere la decisione giusta e questo può migliorare anche la stima che hai nell'uso della lingua inglese, che non è mica male. Ma adesso torniamo alla nostra puntata. Dobbiamo fare una piccola postilla importante. L'ansia è una condizione che può diventare patologica. Quindi se sei a livelli di ansia ingestibile fortissima, non ti basteranno i consigli di una persona che parla di filosofia. Vai da un professionista che ti possa aiutare in modo scientifico, in modo attento e che ti dia i giusti strumenti. Quello che io cercherò di fare oggi è dare una prospettiva sul motivo per cui l'ansia a volte prende il sopravvento, ma ovviamente in alcuni casi questo non basta. Può essere comunque utile ragionare sulle radici dell'ansia. C'è una frase da cui vorrei partire, molto importante. Nessuno può superare l'opinione che ha di se stesso. Questa frase vorrei che la ripeteste nella vostra testa perché è una grande verità. La visione che infatti abbiamo della nostra persona dei nostri talenti, delle nostre capacità e delle possibilità che pensiamo di avere, determina il livello a cui possiamo arrivare. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che nessuno che si giudica una nullità riuscirà a raggiungere risultati significativi nella vita. È inevitabile. Nessuno potrà avere relazioni proficue se pensa di essere una nullità. Nessuno che consideri di basso livello le proprie capacità potrà eccellere negli ambiti in cui vorrebbe lanciarsi. E ciò che non ci chiediamo è: da dove arriva l'opinione che abbiamo di noi stessi? Perché quell'opinione sui talenti, sulle capacità, su noi stessi, arriva da luoghi molto molto profondi, molto lontani del nostro sviluppo, della nostra storia. E porsi quella domanda è molto complicato. L'idea di Freud, quella secondo cui ciò che tu sei oggi deriva da quello che ti è accaduto durante l'infanzia, spesso viene percepita solo a livello psicopatologico. Cioè, di nuovo, pensiamo che se uno è veramente pericoloso, devastato dall'ansia, se ha delle patologie a livello psicologico, allora lì sì, deve andare a scavare, capire. Ma se io invece sono una persona che riesce bene o male ad avere relazioni amichevoli, abbastanza serene, un lavoro, riesce a studiare, e certo, ha le sue ansie, in fin dei conti il gioco non vale la candela, non devo per forza scavare. E questo è un grave errore, perché se Freud ha ragione, ci sono diversi livelli, ma tutti noi dovremmo cercare di capire da dove arriva l'opinione che abbiamo di noi stessi. Cioè la rappresentazione che ci facciamo della nostra vita. Questo lo dicono ancora i filosofi antichi. Epitteto dice continuamente, e lo diceva 2000 anni fa, che il problema non è il mio talento, non è la mia persona, non è il mio carattere. Il problema è l'immagine che ho del mio carattere, l'immagine che ho del mio talento, l'immagine che ho della mia persona. E quell'immagine deriva principalmente dall'educazione, dall'imprinting che ho ricevuto, soprattutto durante quell'età malleabile che è l'infanzia. L'imprinting educativo, infatti, che riceviamo, ha effetti su ogni persona e su ogni aspetto della nostra personalità. Le nostre piccole ossessioni, quelle di cui non conosciamo la radice, derivano da alcuni avvenimenti che magari abbiamo dimenticato. Le passioni che ci colpiscono in modo improvviso, la passione per la musica, la passione per la scrittura, la passione per il cinema, tutte queste sono legate a cose accadute molto tempo fa.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Il motivo per cui una persona ci piace più di un'altra, perché abbiamo certi gusti estetici rispetto ad altri, perché ci piace quel genere letterario rispetto ad un altro, tutte queste cose qua sono legate proprio a quell'imprinting. E anche se queste cose non diventano livelli psicopatologici, se non diventano delle problematiche insuperabili, però hanno comunque radici molto molto lontane nella nostra storia e vale sempre la pena scavare, ricordare, analizzare. Moltissimo di tutto questo, infatti, deriva dalla traccia che altri, con una certa autorità su di noi, quindi genitori, maestri, professori, allenatori, persone e figure che ammiriamo e via dicendo, hanno lasciato nel nostro animo quando eravamo molto vulnerabili, malleabili. Questo è ciò che possiamo definire un trauma. Trauma non è soltanto qualcosa di negativo che ci colpisce, ci fa soffrire. Trauma è in genere una orma lasciata da un impatto che può anche essere positivo. Ci sono i traumi positivi, ci sono quei traumi dirompenti che magari scatenano energie che non pensavamo di avere. Ma un trauma è sempre una traccia profonda lasciata da qualcosa che è avvenuto. Ecco, se noi non ci chiediamo mai cosa è avvenuto e pensiamo di dovercelo chiedere soltanto quando le cose sembrano deragliare completamente, allora abbiamo un problema. Vale sempre la pena, anche quando ci sembra che non sia necessario, scavare e capire quali sono i nostri traumi e come ci hanno modificati. Qualcuno dirà: beh, vabbè, ma che banalità, è certo che io sono il frutto di quello che mi è successo. Ma pur essendo banale, quello che osservo, e ho osservato anche su di me, è che dimentichiamo spessissimo di considerare le implicazioni di tale banalità. Cioè, questa cosa noi la sappiamo in teoria, però poi nella pratica non facciamo nulla per agire in conseguenza di quella consapevolezza. E quindi una banalità che rimane lì come teoria, rimane una banalità che dimentichiamo quando ci fa comodo. Le implicazioni sono devastanti invece, in primo luogo. Quante volte ci capita di colpevolizzarci per quelle ansie che sentiamo, per quelle angosce, per quegli stati d'animo problematici, dimenticando di scavare a fondo in cerca delle cause. Quindi, di fronte a una prova della mia vita, che sia la maturità, un esame universitario, un colloquio di lavoro, sento ansia, non dormo la notte, c'ho questa cosa che mi brulica dentro, e mi sento in colpa per questa cosa, perché vorrei essere sereno. E quel sentirmi in colpa mi rende irrazionale e mi impedisce di dire, ok, ma perché mi sento così? Cos'è che mi ha portato ad essere così? Ovviamente questo, se lo faccio quando ho l'ansia, diventa molto difficile. È per questo che devo scavare quando l'ansia sembra non essere ancora dirompente. Per questo mi permetterà di arrivare al momento dell'ansia, sapendo perché sono in ansia, e quindi riuscendo anche a non sentirmi colpevole di quello stato d'animo. In secondo luogo, quando dimentichiamo le implicazioni concrete di quella banalità, pensiamo di dover gestire quell'ansia, questo è molto molto grave, acquisendo strumenti esteriori. Cioè, sento ansia, cerco conforto da un amico che va benissimo e ci mancherebbe, oppure chiedo allo psicologo psicofarmaci, oppure cerco di distrarmi facendo entrare rumore, che può essere qualcosa, un'anestesia, ok? Quindi può essere la mia serie TV preferita. E quindi cerco di derubricare quell'ansia distraendomi. Cerco di far entrare elementi esteriori a me per gestire quell'ansia, ed è sbagliato. Perché tutto in realtà sta nel capire meglio come siamo fatti e cosa ha lasciato tracce dentro di noi. Se io mi anestetizzo facendo entrare cose che mi distraggono, non sto ricercando, quell'ansia rimane lì, pronta a riesplodere quando l'anestesia se ne va. Di questo ho trattato nel mio ultimo libro, Critica della ragione demoniaca. In terzo luogo, terza implicazione, pur avendo subito le tracce altrui, i traumi altrui quando eravamo piccoli, se noi non abbiamo scavato e non abbiamo capito come quelle tracce ci hanno cambiato, dimentichiamo di essere più leggeri noi in prima istanza rispetto alle tracce che lasciamo sugli altri. Cioè, è un po' come quando, avete presente, alle medie, in prima media, sei una matricola, e c'hai quelli di terza media che ti bullizzano. Ti bullizzano, ti fanno vergognare, ti fanno star male, via dicendo. Quando tu diventi una persona di terza media, invece di ricordare il modo con cui quel bullismo ti faceva sentire, e quindi pensi di non voler fare la stessa cosa nei confronti delle matricole di oggi, bullizzi quelli di prima media. E in questa reiterazione del meccanismo finiamo per essere tutti traumatizzati in modo inconsapevole, e il meccanismo finisce per creare ansie devastanti. Allo stesso modo, se noi non scaviamo, quando siamo in ansia, non abbiamo scavato per capire perché quell'ansia si sviluppa, se non capiamo come i nostri genitori, maestri, insegnanti hanno impattato sulla nostra vita quando eravamo piccoli, noi saremo poco attenti nell'impatto che abbiamo da adulti sulla vita di coloro che sono malleabili sotto di noi. E quindi si reitera questo meccanismo per cui tutti quanti ci siamo fatti produrre ansie per le mancanze altrui, e poi per le mancanze nostre, perché non abbiamo mai capito le nostre ansie, finiamo per impattare sulla vita degli altri, che avranno ansie ancora peggiori rispetto alle nostre. Che è un meccanismo devastante, se ci pensate. E capita continuamente. Sono i genitori che, in base alle proprie aspettative, producono insicurezze nei figli, i quali poi diventano genitori e producono insicurezze ancora peggiori nei figli, nei nipoti dei genitori di prima. Questo circolo non si ferma mai. Perché? Perché non ci siamo mai presi il tempo per scavare veramente, capire come gli altri hanno impattato sulle nostre vite. C'è una poesia di William Butler Yeats che ha un verso che a me sta molto molto a cuore, perché mi ha fatto pensare molto durante il corso della mia vita. Ed è una poesia in cui a un certo punto lui dice: "Tread softly because you tread on my dreams". Ovviamente è una poesia d'amore, ok? Ed è il poeta che chiede alla sua amata: cammina leggera perché cammini sopra i miei sogni. Ma questo è un concetto che può essere tranquillamente trasposto in quello che stiamo dicendo. Perché così come noi desidereremmo che gli altri sui nostri sogni, sulle nostre fragilità, sui nostri desideri, sulle nostre insicurezze, camminassero leggeri, senza entrare come elefanti in negozi di cristalli, dovremmo ricordarci di essere noi stessi a fare quella cosa, essere noi l'esempio virtuoso per gli altri. Ma quando noi siamo disattenti al modo con cui gli altri hanno calpestato i nostri sogni, finiamo per calpestare quelli altrui appena ne abbiamo la possibilità, per ignoranza, per superficialità, per leggerezza che diventa pesantezza. E quindi ricordiamoci di come gli altri hanno camminato in modo pesante, devastante, sulle nostre fragilità, perché questo ci può dire sii leggero quando cammini su quelle altrui. E questa mancata consapevolezza porta alle conseguenze che oggi ci rendono ansiosi, ci rendono insicuri nei confronti delle cose che facciamo, di quello che potremmo essere. In primo luogo, l'opinione altrui sarà sempre più importante della tua. In che senso? Nel senso che se io non ho messo in discussione il modo con cui lo stato d'animo dei miei genitori ha impattato sull'opinione che ho oggi di me stesso, l'opinione che gli altri hanno di me sarà sempre più importante rispetto all'opinione che io posso avere di me stesso. Perché? Perché se noi non mettiamo mai in discussione, faccio un esempio concreto, prendo l'esempio del genitore che dice sei un buono a nulla al ragazzino di 6 anni, ok? Se io non mi rendo conto che quella frase di mio padre a 6 anni non era legata a un convincimento che lui aveva nei miei confronti, ma era legata a uno stato emotivo disturbato del suo momento presente che ha riversato su di me come una sorta di sfogo, un tentativo catartico distorto, l'opinione che gli altri hanno di me non sarà mai vista come un momento in cui qualcuno vive una difficoltà emotiva e quindi riversa su di me magari un insulto, ma sarà sempre vissuto come una critica valevole di essere ascoltata. Se io non metto in discussione il modo con cui i miei genitori mi hanno impresso le loro tracce, genitori, maestri, via dicendo, in qualche modo non mi renderò mai conto che, per esempio, su internet il tizio che mi insulta non mi sta insultando perché sta dicendo qualcosa su di me, ma perché lui sta male, perché lui magari vive una depressione. Se io sono al supermercato e sono in fila ad aspettare di passare alla cassa le mie cose, e c'è di fianco a me una vecchina che è una rompicoglioni infinita e che magari usa male parole ed è maleducata, io continuerò a pensare che la vecchina sia maleducata perché io ho qualcosa che non va. Questo crea delle ansie devastanti. Non mi renderò mai conto che la vecchina, magari, che ne so, ha litigato con la figlia, oppure è da sola, o semplicemente ha passato una notte insonne, ed è il suo stato psicofisico che la porta a dire certe cose. Non la mia natura, non la mia persona. Semplicemente quella persona sta male e riversa su di me certi malumori, certi eventi, certe cose che gli sono capitate. Capite bene che non avere questa consapevolezza, non rendersi conto che tuo padre a 6 anni ti ha detto quelle cose non perché tu fossi un buono a nulla, ma perché lui stava male, non rendersi conto di questo ci fa trascinare dietro questa zavorra devastante per cui l'opinione degli altri dirà sempre qualcosa su di me, anche quando sembra irreale. Allora arriveremo ad avere persone di 35 anni che, di fronte a uno sconosciuto che gli dice sei un buono a nulla, potrebbe crederci. E invece non è così. Le persone dicono certe frasi perché stanno male, non perché dicono qualcosa di vero su di te. Ma se io non ho scavato, come ci suggerisce di fare Freud, questa consapevolezza non ce l'avrò mai. E quindi ogni opinione, non importa di quanto che sia di uno sconosciuto, di una persona che mi capisce, di uno che mi odia o che mi ama, ogni opinione avrà sempre un impatto su di me, anche se non dovrebbe averlo. E questo acuirà insicurezze e ansie. Capite che è una questione veramente importante questa. Seconda conseguenza, la tua autopercepita fallibilità non sarà mai controbilanciata dalla consapevolezza dell'altrui fallibilità. Perché? Perché se tu non ti rendi conto che gli altri hanno opinioni di te in base al loro stato d'animo, e quindi se non ti rendi conto che l'opinione che hanno di te potrebbe essere fallata, potrebbe essere completamente sbagliata, la tua autocritica, la tua fallibilità non sarà mai bilanciata dal fatto che anche gli altri su di te potrebbero sbagliarsi. Quindi tu ti consideri fallibile, ma gli altri, quando ti dicono qualcosa, non sono fallibili. dicono sempre qualcosa di vero. E questo, ragazzi, aumenta a dismisura la tua ansia in ogni ambito. Cavolo, ti scava dentro. È come se tu stessi dando un bazooka a Kim Jong-un, ok, pronto per essere sparato contro di te. Non è una buona idea. In terzo luogo, sentirai sempre di dover essere all'altezza delle aspettative altrui, anche quando queste sono distorte da esperienze personali mal metabolizzate. Se tu dai importanza a quell'opinione altrui e non la controbilanci con la consapevolezza che gli altri dicono cose in base al loro stato d'animo emotivo e spesso anche inconsapevole, tu sviluppi la tendenza a volerti comportare sempre per piacere agli altri, per essere all'altezza delle aspettative degli altri, anche degli sconosciuti. E questo è una delle radici dell'ansia di oggi. Noi siamo ansiosi perché siamo circondati di opinioni a cui diamo troppa importanza e di cui vogliamo essere all'altezza. Non importa quanto siano stupide, quanto siano irrealizzabili, quanto si basino su malesseri degli altri, tu devi essere all'altezza. E se non lo sei, perché sei una merda. Questa è la radice dell'ansia, cioè dare questa importanza alle aspettative che gli altri hanno su di te, anche quando loro non ti possono conoscere perché non ti capiscono e perché sono troppo rivolti ai loro problemi, crea un'ansia devastante. E l'ultimo punto è che ogni feedback, ogni opinione, ogni insulto, ogni critica diventa rilevante. E quindi tutto quanto diventa rumore. Perché? Perché non riesci più a distinguere fra la critica sensata di uno che ti conosce e che ti dice guarda che questa cosa la stai sbagliando e che va ascoltata, soppesata e valutata perché è razionale, e invece quello che ti dice sei un buon a nulla, non sei capace, non arriverai mai dove vuoi, ma perché sta male lui. E se io non riesco a scavare nella mia vita e riconoscere quei traumi, quelle tracce passate, ogni feedback diventa rilevante, mi farà sempre male e quindi mi impedirà anche di avere delle coordinate per saperli valutare quei feedback. E questo aumenta l'ansia. Oltre a questo, questa incapacità di valutare i feedback buoni da quelli cattivi e insignificanti ti rende anche normalmente permaloso, perché ogni feedback diventerà un attacco nei tuoi confronti e quindi ti fa chiudere a riccio e quindi ti farà diventare una persona chiusa, incapace anche di andare avanti. L'immobilismo di cui parlavo all'inizio spesso è legato a questo, che non riesco a distinguere chi mi dà delle buone indicazioni, anche critiche, e chi invece mi fa stare male perché lui sta male. Ecco, io credo che in queste cose che ho descritto, che sono complesse e meriterebbero di essere approfondite per altre 2 ore, qualche stimolo che ho dato io credo che possiamo riconoscere la nostra vita. Almeno io queste cose le ho vissute, le vedo ancora oggi, però ho imparato a gestirle. Ho imparato che tante delle mie insicurezze erano legate a cose che avevo vissuto molto tempo fa e che non avevano a che fare con me, ma con coloro che mi avevano detto certe cose. E che non c'era motivo di portarmi dietro quegli aspetti, quei pregiudizi, quelle rappresentazioni di me, perché andavano semplicemente superate, bisognava lasciarle andare, erano delle zavorre letteralmente. E da quando ho capito questo, l'opinione che ho di me stesso è cresciuta e di conseguenza sono cresciute le mie possibilità di fare quello che volevo fare. Se invece quella zavorra ce la portiamo dietro, la nostra opinione di noi stessi rimane zavorrata, bassa, deleteria, e noi non potremo mai superare i livelli che quell'opinione di noi stessi ci concedono, che sono bassi, zavorrati. E credo che questo produca moltissima ansia, oltre a tutto il resto ovviamente, perché poi l'ansia è un aspetto molto complesso, ma mi sentivo di darvi questi stimoli. E sperando di non aver fatto confusione, perché ovviamente il tema è molto vasto, sperando di aver dato degli stimoli utili, io vi ringrazio per aver seguito la puntata. Ora, per chi è in live, non uscite, che adesso andremo a leggere qualche domanda. Per tutti gli altri, condividete, magari lì fuori c'è gente che ha ansie e che potrebbe dover ripensare i modi con cui queste ansie sono sviluppate molto tempo fa. E magari dire, ma effettivamente sono delle stronzate, posso superarle, posso avere un'opinione migliore di me stesso e in questo modo migliorare anche la mia vita. Grazie mille per aver seguito, ci rivediamo molto presto e alla prossima.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.